Dei passi leggeri ruppero quell'assordante silenzio. Di Giulia Vicentini. Dei passi leggeri ruppero quell'assordante silenzio in cui mi ero persa. Rimasi ferma, immobile, quasi non respiravo. Sapevo di essere perfettamente nascosta e nessuno mi avrebbe mai trovata. Indossavo una tuta da sci bianca, un cappello color latte e non sarebbe stato certo il pallido colorito del mio volto a farmi scoprire. Attesi che quei passi che avevano interrotto i miei pensieri si allontanassero. Stavo sdraiata ad occhi chiusi in mezzo al lago ghiacciato, lasciando che i fiocchi di neve che cadevano coprissero anche me, come se fossi parte del paesaggio. Alti monti candidi circondavano il grande lago. Pensai ai miei amici, che forse stavano sciando o forse mi stavano cercando. Magari mi provavano a chiamare, magari se ne fregavano e basta. I passi non si allontanavano, sembrava invece che girassero in tondo attorno a me. Strano, pensai, con tutta la neve che sta scendendo, non pensavo che qualcuno avrebbe tentato la sfida di fare il giro del lago a piedi. I passi si fermarono. Sentii un fiato caldo soffiare sulle mie palpebre. Spalancai gli occhi, spaventata, e mi ritrovai a fissare due narici brune. Mi drizzai di scatto e il camoscio fece due passi indietro, velocissimo. Mi aspettavo scappasse, invece restò lì, probabilmente come me, indeciso se scappare o restare, incuriosito. Rimasi un po' a fissarlo. Il petto si sollevava a ritmo con il suo respiro che produceva nuvolette nell'aria. Il pelo era lungo e folto, di un bruno molto scuro, mentre sul muso diventava bianco. Doveva essere piuttosto giovane, pensai, osservando le sue piccole corna a forma di uncino. Il camoscio si mosse nella mia direzione e notai che zoppicava. Povero piccolo, ti sei fatto male? O magari hai un problema e il tuo branco ti ha abbandonato? Sai, so come ci si sente, gli sussurrai. Con una lentezza indicibile mi sollevai da terra. Stranamente l'animale non si mosse. Con i suoi occhi piccoli e bruni mi fissava e basta. Delicatamente, per quanto le mie gambe me lo permettessero, mi avvicinai a lui. Forse perché vide che anch'io stavo zoppicando, che i miei movimenti erano così limitati da non poter essere considerato un pericolo. O forse non so cosa, anche lui si avvicinò a me. Allungai una mano nella sua direzione e lui, dopo averla annusata con un po' di diffidenza, si lasciò accarezzare, chiudendo gli occhi e avvicinandosi ancora di più. Aveva un pelo incredibilmente morbido e soffice, reso umido dalla neve che placidamente scendeva, unica spettatrice del nostro incontro. Sorrisi. Eravamo due animali, selvaggi, solitari, feriti e abbandonati dal branco. Magari i suoi compagni erano sulle cime di quelle montagne che ci circondavano. Magari correvano in un boschetto vicino al luogo in cui i miei amici sciavano. Forse uno di loro era appena caduto. Forse aveva pensato durante la caduta. Magari mi farò male alla gamba e diventerò come lei. Magari diventerò un problema, un peso per i miei amici, per la mia famiglia. Diventerò scontroso, mi chiuderò in me stesso perché nessuno mi capisce. Magari inizierò a fumare anch'io come una ciminiera e non troverò consolazione in nulla. O magari nessuno aveva pensato a nulla di tutto ciò. Magari nessuno aveva pensato a me, la zoppa. Magari speravano solo che io, il problema, avessi deciso di tornare a casa, lasciandoli fare ciò che volevano. Sarebbe stata una grande delusione rivedermi in albergo quella sera. La neve continuava a scendere, facendosi sempre più fitta. Sapevo che mi avevano invitata a fare 3 giorni sulla neve con loro solo per cortesia, e io, forse per cortesia, avrei dovuto rifiutare. Perché non l'avevo fatto? Perché io volevo sentirmi normale, pensare che sarei comunque potuta andare in vacanza con gli amici, nonostante avessi una gamba lesionata a vita, che non funzionava praticamente più, mi consolava. Ma mi ero illusa perché i miei amici erano diversi da me, o meglio, io ero diversa da loro. Loro stavano bene, loro potevano sciare, loro non avevano paura di salire su una macchina, non tremavano quando vedevano un camion, non si tappavano le orecchie se sentivano notizie di incidenti stradali. Il camoscio spalancò gli occhi e dilatò le narici. Annusò il vento freddo che si era alzato e sul suo muso si dipinse un'espressione che mi sembrò puro terrore. Lui fissò un punto in lontananza e io seguì il suo sguardo. Un camoscio enorme ci osservava da lontano. Sentì il respiro di quello che aveva a fianco accelerare, nervoso, e un verso gutturale uscirgli dalla gola. Scalciò furiosamente le zampe e si parò davanti a me, come a difendermi. Quando il camoscio più grande sparì dalla nostra vista, il mio nuovo amico si rilassò. Dalla tasca presi un pacchetto di sigarette e me ne accesi una. «Dunque, quello è il tuo nemico? Lui ti ha ridotto così?» Ovviamente il camoscio non rispose e allora mi risposi da sola. Sì, era colpa di quello là. Anche lui era stato ferito da uno della sua stessa specie, uno più grande, contro cui non aveva potuto fare niente. Perché se sei in macchina e un camion ti travolge, non puoi fare niente. Puoi soltanto sperare che la furia del più grande non ti disintegri completamente. Gli occhi scuri dell'animale fissavano il fumo scuro che usciva dalla sigaretta che avevo in mano. Sorridendo, gliela porsi, offrendogli di fare un tiro, ma quando se la vide vicino scappò. Fece un balzo di un paio di metri lontano da me e corse, sempre più distante, zoppicando sempre più vistosamente. «No!» urlai, terrorizzata dall'idea di perdere pure lui. «Ti prego, camoscio, guarda, la butto via, guarda!» E la gettai a terra e la calpestai con furia con il piede buono. «Guarda, le butto tutte!» Afferrai il pacchetto e, una ad una, le spezzai e le gettai a terra. «Ti prego, non lasciarmi anche tu!» E sentii delle lacrime, lacrime calde, che facevano male al contatto con la mia pelle fredda, scorrere sulle mie guance. Lacrime che non avrei mai creduto sarebbero più uscite dai miei occhi, perché avevo deciso che non avrei pianto mai più dopo l'incidente, dopo che mia zia, che guidava, era finita in coma, avevo inconsciamente deciso di allontanarmi dalle persone per non soffrire più se le avessi perse. E avevo perso tutti. E ora che un camoscio mi aveva voltato le spalle e l'aveva fatto per causa mia delle mie sigarette, stavo piangendo come una bambina. Perché avevo capito. Nessuno dei miei amici mi aveva chiesto di abbandonarli per quel giorno, di andare a sdraiarmi in mezzo alla neve e lasciarli sciare. Si erano anzi offerti di tenermi compagnia in baita per non lasciarmi sola. Ed ero io che mi ero allontanata, che mi ero chiusa in me stessa. Smise di nevicare, quasi improvvisamente. Magari non avrebbero capito cosa significava non potersi più muovere senza zoppicare, ma non avevo nemmeno mai provato a spiegarglielo. E fu quello il momento in cui desiderai di riuscire a correre, per andare da loro, scusarmi, mettermi in ginocchio e implorarli di perdonarmi. Ma non ce ne fu bisogno. Un raggio di sole illuminò il paesaggio e il riflesso sulla neve bianchissima faceva quasi male agli occhi. Amelia! Sentii urlare. Sollevai la testa e mi sembrò di vedere in lontananza qualcosa muoversi. Pensai fossero scherzi che mi giocava la luce, ma poi mi sentii ancora chiamare. E li vidi, correvano. Una decina di ragazzi che si precipitava verso di me, strillando il mio nome. Allora io agitai le braccia, temendo che non mi avrebbero vista, ero tutta bianca in mezzo alla neve. Mi sfilai il giubbino e lo sventolai violentemente. Piangevo come una bambina, urlavo e ridevo e mi scusavo e sventolavo il giubbino zoppicando verso di loro. I miei amici mi raggiunsero, mi chiesero come stavo, mi abbracciarono, risero, un po' mi rimproverarono perché li avevo spaventati e poi mi abbracciarono di nuovo. I ragazzi mi sollevarono e mi portarono come in trionfo da dove erano venuti. Io mi voltai verso il camoscio e con grandissimo stupore lo vidi in compagnia di altri tre animali simili a lui, che lo annusavano e gli saltavano intorno. Lui alzò lo sguardo verso di me e i nostri occhi si incrociarono. Allora agitai un braccio e lui sollevò la testa, come a salutarmi. Fine racconto 3.